A me che pongo il mio nome sotto queste poche righe di introduzione come ad uno dei più intimi amici dell'autore e da lui congiunto per sangue, a me che più di tutti fui a parte delle sue gioie e dei suoi dolori, è toccato il triste incarico di tesserne la biografia. Non abuserò certo della pazienza di chi legge, tanto più che le vicende del mio povero amico non offrono nulla di così straordinario da tentare il narratore o il lettore. La sua storia è tutta in quattro parole. Morì a 30 anni. Lorenzo Stecchetti, mio cugino, le nostre madri furono sorelle, nacque il 4 ottobre 1845 in Fiumana, piccolo comune del Forlivese, che giace in una di quelle fertili valle cui sovrastano i primi contrafforti dell'Appennino e precisamente nel villino chiamato Casella. Di famiglia non ricca ma agiata, nel 1847 gli mancò il padre, nel 1850 la madre, e mio padre assunse la tutela dell'orfano. Fu educato nel collegio municipale di Ravenna, quindi, dopo il 1859, nel Nazionale di Torino. Ne uscì nel 1863 e compì gli studi in quel liceo Cavour, allora del Carmine, per venire finalmente nel 1865 ad intraprendere il corso di giurisprudenza in questa università di Bologna. La nostra conoscenza, che non aveva altro legame se non le poche e quasi dimenticate memorie dell'infanzia, si riannodò qui a Bologna, tanto da divenire vera ed intima amicizia. Qui vivemmo dal 1865 al 1868 la vita lieta e spensierata dello studente, meno nei pochi mesi del 1866, nei quali altri doveri ci chiamarono. E qui egli dimenticava troppo spesso il codice per Byron, Heine e de Musset che gli chiamava la sua Trinità. Dopo la laurea rimase a Bologna, in una notte d'inverno del 1870, che non saprei precisare, era carnevale. Nella sua cameretta in via Zamboni egli mi leggeva qualcuno dei canti che ora si trovano in questa raccolta e, poiché io lo confortavo a pubblicarli, mi rispose scherzando che il farlo sarebbe stata mia cura quando egli fosse morto. Purtroppo lo scherzo diventa profezia. In quello stesso inverno sputò sangue. Lo sapemmo tardi perché in principio egli nascose quasi con pudore la sua malattia, ma pur lo sapemmo, e noi tutti che lo amavamo, fummo ben dolorosamente sorpresi. Egli no, e quando gliene parlai per la prima volta sorrise amaramente dicendo: "Tanto a che servivo io? Meglio così." Era già rassegnato. Cosa strana per un tisico, egli non ebbe mai illusioni sul proprio stato. Continuò tuttavia il suo solito metodo di vita e agli estranei non parve mutato né al fisico né al morale. Solo diventò meno gaio. Alle volte interrompeva a mezzo il riso incominciato e diventava improvvisamente serio. Molte cose che prima amava con tutto l'ardore della sua bella giovinezza gli divennero indifferenti. Anche l'anima si ammalava. Viaggiò. Gli avevano prescritto il clima di Napoli, ultimo rimedio che si consiglia ai disperati pertisi, a fine di prolungar loro l'agonia. E questa agonia fu per lui orribile, straziante. Non si potranno mai dire le profonde disperazioni di un'anima che a poco si sente mancar tutto d'intorno. Ed egli, che non sperava, cercava di illudersi, voleva far credere a se stesso di sperare ancora. Scriveva ad una donna: "Mi si spezza la testa, io son malato e la febbre mi brucia entro le vene, sono debole, giallo, dimagrato, ma quando penso a te mi sento bene, ma quando penso a te cessa il dolore e la speranza mi ritorna in core, per non soffrir così vorrei morire, ma quando penso a te voglio guarire." Ma anche la speranza era fuggita. Questa crudele agonia si prolungò per molto tempo con una lunga vicenda di miglioramenti e peggioramenti. pareva che la morte, condannandolo al martirio, gli dicesse come Vitellio alle sue vittime: «Voglio che tu senta di morire». In una sua breve dimora in Bologna, prese parte ad una lotta personale che ebbe luogo nei fogli pubblici. Assunse in quell'occasione il pseudonimo shakespeariano di Mercuzio e combatté con la penna audacemente, sì che quel pseudonimo non è forse dimenticato in Bologna ed abbiamo creduto bene di trovargli posto sul frontespizio di questo canzoniere. Ci asteniamo però dal riprodurre i versi amari che l'autore scrisse in quei giorni, prima perché di argomento troppo municipale, poi perché la persona contro la quale erano diretti ha pagato in ben altra guisa i suoi debiti con la società. Finite queste lotte, finì anche l'energia momentanea che lo aveva sostenuto, peggiorò e dovette cercare auree più miti. Finalmente, sul finire del 1875, lo vedemmo improvvisamente ricomparire a Bologna, bianco, macilento, curvo come un vecchio, gli occhi soli erano vivi. Non ascoltò gli amici che lo pregavano di ritornare a Napoli o da Pisa e volle inesorabilmente ritornare ai suoi monti, dove l'inverno incrudeliva. Io ho sempre pensato che avesse deciso di finirla una volta. Il 2 febbraio 1876 mi giunse un telegramma che diceva: «Vieni a vedermi morire. Renzo». Il giorno dopo partii e lo trovai in letto alle prese con la morte. Il freddo era acuto e il suo triste paesello coperto di neve, velato di nebbia. Quando entrai non disse altro che «grazie». Mi aspettava e mi tese la mano umida e agghiacciata, dove non erano più che le ossa e la pelle. La notte lo vegliai io, seduto al suo scrittoio, frugando fra le sue carte, povere foglie cadute da una pianta moribonda, prima di portare i suoi frutti. Che cuore fu il mio, povero amico, leggendo i tuoi canti d'amore vicino al tuo letto di morte. Venne il giorno e la morte si avvicinava a gran passi. Il parroco faceva uffici per salire ad esercitare il suo ministero. Ne parlai al moribondo, rispose no. Verso il mezzodì la sua voce sfinita e fioca era ridotta ad un soffio, tanto che per udire le sue rare parole dovevo chinarmi sopra di lui, quasi con l'orecchio sulle sue labbra. Fece aprire la finestra per vedere il sole, quest'ultimo desiderio dei moribondi, ma il sole non c'era. Alle 2 pomeridiane mi prese per mano. A poco le forze lo abbandonarono. Intesi la parola fine, poi più nulla. È sepolto nel cimitero del suo paese, sotto al quinto cipresso a sinistra di Crientra. La pietra funeraria non porta che i nomi e le date. I suoi averi li lasciò tutti alla beneficenza. Non ci dissimuliamo che questi versi escono alla luce in un'epoca poco propizia. L'individualismo ha fatto ormai una virtù dell'egoismo. Per questo nessuno bada a ciò che pensa o soffre il suo vicino e la massima ognuno per sé e Dio per tutti è diventata il canone della vita sociale. Le gioie e i dolori del poeta non ci riguardano più, non ci commuovono, spesso anche ci fanno ridere scetticamente. Questo pensiero ci ha scetticamente tormentato nell'attendere la pubblicazione dei canti del nostro povero amico, ma tuttavia ci sorrise la speranza che il libro potesse pure incontrare qualche anima aduggiata dell'egoismo. Ci sorrise la speranza che un nome a noi caro fosse pure imparato a conoscere da qualcheduno, che il nome dell'amico nostro non passasse ignoto sulla terra. Ci siamo ingannati? Sperando che no, abbandoniamo il libro alle tempeste della pubblicità. Potremmo aver errato credendo questi canti non indegni di essere conosciuti, ma se l'affetto che portammo all'autore ci fece velo agli occhi, voglia il lettore perdonarci. E quell'affetto stesso ci valga di scusa. Se errore c'è, è tutto nostro, e per nostro lo accettiamo. Bologna, 6 febbraio 1877. Dottor Olindo Guerrini. Quando tu dormirai dimenticata sotto la terra grassa, e la croce di Dio sarà piantata ritta sulla tua cassa, quando ti colaran marce le gote entro i denti malfermi e nelle occhiaie tue fetenti e vuote brulicheranno i vermi, per te quel sonno che per altri è pace sarà strazio novello e un rimorso verrà freddo, tenace, a morderti il cervello. Un rimorso acutissimo ed atroce verrà nella tua fossa, a dispetto di Dio, della tua croce, a rosicchiarti l'ossa. Io sarò quel rimorso, io te cercando entro la notte cupa, la mia che fugge il dì, verrò latrando come latra la lupa. Io con quest'ugne scaverò la terra per te fatta letame, e il turpe legno schioderò che serra la tua carogna infame. Oh, come nel tuo core ancor vermiglio sazierò l'odio antico. Oh, con che gioia affonderò l'artiglio nel tuo ventre impudico. Sul tuo putrido verme accoccolato, io poserò in eterno spettro della vendetta e del peccato, spavento dell'inferno. E dall'orecchio tuo, che fussi bello, sussurrerò implacato detti che bruceranno il tuo cervello come un ferro infocato. Quando tu mi dirai perché mi mordi e di velenmi imbevi, io risponderò: non ti ricordi che bei capelli avevi? Non ti ricordi dei capelli biondi che ti coprian le spalle e degli occhi nerissimi, profondi, pieni di fiamme gialle? E dell'audace del tuo busto e dell'opulenza dell'anca non ti ricordi più come eri bella, provocatrice e bianca? Ma non sei dunque tu che nudo il petto agli occhi altrui porgesti e, spumante di cisca, entro al tuo letto passar la via facesti? Ma non sei tu che agli ebbri ed ai soldati spalancasti le braccia, che dicesti a baci innominati e a me ridesti in faccia? Ed io t'amavo, ed io ti son caduto pregando innanzi, e vedi, quando tu mi guardavi, avrei voluto morir sotto ai tuoi piedi. Perché negare a me, che pur t'amavo, uno sguardo gentile, quando per te mi sarei fatto schiavo, mi sarei fatto vile? Perché m'hai detto no quando carponi misericordia chiesi, e sulla strada intanto i tuoi lenoni aspettava gli inglesi? Hai riso? Senti, dal sepolcro cavo questa tua rea carogna, nuda la carne tua che tanto amavo, l'inchiodo sulla gogna, e sulla gogna i versi ov'io ti danno al vituperio eterno, a pene che rimpianger ti faranno le pene dell'inferno. Qui rimorir ti faccio, maledetta, piano, a colpi di spillo, e la vergogna tua, la mia vendetta, tra gli occhi ti sigillo. Poveri versi miei gettati al vento, della mia gioventù memorie liete, rime d'ira, di gioia e di lamento, povere rime mie, che diverrete? Ahi, fuggite, fuggite il mondo intento a flagellar chi non l'amò. Premete l'inculto, sì, ma non bugiardo accento, consce dell'amor mio, rime discrete. E se la donna mia ritroverete, per cui l'angoscia della morte io sento, voi che il segreto del mio cor sapete, voi testimoni del perir mio lento, quanto, quanto l'amai, voi lo direte, poveri versi miei, gettati al vento. Triste chi errando in quella notte cieca col terror dell'ignoto alle calcagna, per queste selve udì strider la bieca voce del gufo ed ulular la cagna. Tutti i fantasmi che la notte arreca scesero qui tutti, e dalla sua montagna solo il cupo ladron che al giorno impreca non calò quella notte alla campagna, come nembo di furie agitatrici dei satanici amplessi al rito immondo scesero le streghe dalle lor pendici. Triste colui che in quel terror profondo trasse dalla sua vita i primi auspici, in quella notte io son venuto al mondo. Era una notte come questa, e il vento scuoteva urlando la mia porta invano. Lunga come un lamento, mezzanotte battea lontan lontano. Cadea la pioggia a rivi dalle gronde sonore, e tu partivi. Tu partivi per sempre, ed io sul letto, col viso in giù, la coltrice mordea, mi stridea nel petto il singhiozzo del pianto e non piangea. Così tu m'hai lasciato, e il bacio dell'addio non me l'hai dato. Da quella notte non t'ho più veduta, e più nulla di te non seppi mai. Forse tu sei caduta nel vituperio, ed aspettando stai seduta sulla porta che compri il bacio tuo. Forse sei morta, forse, e questo pensier più mi tormenta, non ti ricordi più del tuo passato, e godendo contenta la casta pace di un imen beato, baci col labbro pio i figli d'un amor che non fu il mio. Nel tempo anch'io sperai che pur conforta, che spegne pure ogni dolor più greve, Ti volli creder morta perché scordarsi degli estinti è lieve, e dissi al cor mio gramo, dissi all'anima mia, dimentichiamo. Invan, da quella notte io porto in core come una piaga che guarir non vuole, chiuso il mio dolore. Odio la terra, maledico il sole, maledico la vita, perché non spero più. Tu sei partita. E partita per sempre. Eppur se sento la piova ancor che dalle gronde scroscia, e a mezzanotte il vento sonar come d'un lontano urlo d'angoscia, dal mio guanciale il volto levo e le voci della notte ascolto. Così, maldesto le tue bianche forme, velate come in sogno, io veggo in mente. Tace per poco e dorme il tarlo roditor che lentamente la mia vita divora, e mi par quasi d'aspettarti ancora. Può la mente scordar tutto un passato, ma la mia carne non li scorda mai i baci che mi hai dato, i misteri d'amor che ti insegnai, le notti mie più liete, le tue voluttà, le più segrete. Ahi, ma dal mio sopor tosto destato l'atroce verità riveggo intera, ignudo e forsennato, levo le braccia nella notte nera e sulla coltre sola spasimo e il pianto mi s'annoda in gola. Pianger non posso, maledetto iddio. Se la favola non è come l'amore, egli che il pianto mio come una pietra mi saldò nel core, egli che ci ha diviso e che il pianto mi nega e il tuo sorriso. Oh, se pianger la morte mi facesse, se una lagrima sola, un'ora sola de gaudi tuoi mi desse, ricada sovra me la mia parola, se la casa di grida non risuonasse già pel suicida. Primavera, che tu sia maledetta, che fra i rami dei tigli io la vedea, allor che sola al suo balcon sedea l'inverno a far l'amore e la calzetta. Baciandoci con gli occhi alla vedetta sempre stravamo il dì, né frondarea. L'innocente baciarci contendea già il difetto del tempo e la gran fretta. E il mal tornato sole ora discioglie l'amica neve, e i tigli alla leggera aura del 9 april mettono le foglie. Un fitto vel di fronde, una severa siepe di rami, i baci suoi mi toglie, che tu sia maledetta, primavera. Eran folte le tenebre, ed ogni cosa nel castel tacea, ma il biondo paggio in carcere, solo col suo dolor, così piangea. Ahi, troppo in alto, misero, ho la speranza e l'amor mio levato, amai del re la figlia, e vivo in questo avelman sotterrato. Oh, se una sola lacrima io le fossi costato, un sol pensiero, questo sepolcro squallido, io non lo muterei con un impero. Quando una bianca imagine improvvisa comparve in sulla porta e trepidando il giovane le domandò: chi sei, povera morta? Morta non son, gli mormorò, la parvenza gentil, guardami, tocca, non sai? Le scolte dormono, son la figlia del re, baciami in bocca. Vieni, Nerina, siediti lieta sui miei ginocchi e ti scintilli cupida la voluttà degli occhi. Vieni ed il collo cingimi con le soavi braccia. Io nel tuo sen che palpita nasconderò la faccia. Squarci la terra i fumi di visciri suoi profondi, crollino i cieli e riedano infranti al nulla i mondi. A me non cal se il roseo labbro sul labbro mio serri, Nerina, impavido, sfido la morte e Dio. Eppur mi sento nel cervello anch'io qualche cosa che vive e che lavora, eppur quest'aura che il mio volto sfiora l'alito par dell'agitante iddio. Talor cedendo a sogni miei, m'avvio pe floridi sentier che il mondo ignora, salgono i canti alle mie labbra allora, e spero e credo nell'ingegno mio. Ma quando il dubbio mi risveglia, quando via per la nebbia del mattin tranquille sfuman le larve che seguì sognando, con le man mi fo velo alle pupille e mi guardo nel core e mi domando: sono un poeta o sono un imbecille? Ben ritornato, carneval giocondo. Eccomi serio, ecco ripiglio, o mondo, la maschera bugiarda. O non tradire il mio dolor segreto, pallido aspetto mio, mostrami lieto che la folla ti guarda. Nelle feste giulive ognun m'addita e dice: vedi un cor che non ha vita, guarda un uom senza fede. Ed io sorrido tra la turba sciocca, ho la morte nel core e il riso in bocca, ma il cor nessun lo vede. Oh, se sapeste ciò che si nasconde sotto al mio lieto viso e che profonde, sanguinanti ferite m'ha lacerato il core. Oh, se sapeste tutto il martirio mio, voi torcereste le pupille atterrite, e tu, ribelle cor, perché al villano i muscoli robusti, il sangue sano e l'ignoranza invidi. Eccoti danze, fior, chiome fluenti, candidi petti, voluttà cocenti, ridi una volta, ridi. Come il ricordo vago e maldistinto d'una speranza giovanil caduta, come il ricordo d'un affetto estinto nel mio vano sognar tu sei venuta, e m'hai messo nel sangue un nuovo istinto che scalda il cor tediato e lo tramuta. Sul mio cammin la speme hai riso spinto, la tentatrice ch'io credei perduta. L'anima mia così lascia la stolta piuma, dove ingrassò ne sonni tardi, e attenta il suono dei tuoi passi ascolta. Lasciar per te potrebbe i suoi codardi ozi ed amar la vita un'altra volta, ma tu le passi accanto e non la guardi. No, non chiamarmi giovane, perché i capelli miei son folti e biondi e le mie guance floride di molli carni e di color giocondi. Son come il frutto fradicio dentro e che serba il suo color di fuora. Donna, ti sembro giovane? E sono un morto che cammina ancora, chiusa per sempre ho l'anima alle dolci lusinghe dai conforti. Donna, non mi sorridere, donna, non mi tentar, rispetta i morti. Nel sonno mio credei di rivederla, angel di paradiso, con l'ali di color di madreperla sfiorarmi il viso. Era bianca vestita, e il crin disciolto scendea sino ai ginocchi, luce d'amor piovea dal suo bel volto. Piovea dagli occhi. Ai, ma quando un sorriso errar le vidi sulle labbra frementi, dissi: Imago gentil, se mi sorridi, o sogno, o menti. Io morirò, che la fatal mia sera volando giunge, il tempo non s'arresta, e già la tomba spalancata e nera a divorar la carne mia s'appresta. Quando tutto ritorna a primavera, io sol non tornerò. Sulla mia testa, dalla materia mia già tanto altera, la maggioranza crescerà modesta. Là vieni, o donna, il tuo fedel ti invita. Là, sulla tomba mia, cogli commossa l'erba che amavi dal mio cor nudrita, o non negarle un bacio, e liete l'ossa, come ai tuoi baci già soleano in vita, fremeranno d'amor dentro la fossa. Quando nacque Gesù dal sen fecondo della Vergine Ebrea, l'orrida vesta scosse l'inverno e rinverdì giocondo, e Betlemme adorò di Dio le gesta. Scese un inno d'amor dal ciel profondo, iddio s'unì degli uomini alla festa. Osanna ognun gridò, redento il mondo, ma l'asino e il bue scosser la testa. L'asino disse: O spalle mie, saprete a suon di verghe se redente siete quando a Gerusalemme il condurrete, e il bue: Le mie costole sapranno un giorno a Cana se redente l'hanno. Quando in bistecche me le mangeranno. Quando cadran le foglie e tu verrai a cercar la mia croce in Camposanto, in un cantuccio la ritroverai e molti fior le saran nati accanto. Cogli allora pei tuoi biondi capelli i fiori nati dal mio cor, son quelli i canti che pensai, ma che non scrissi, le parole d'amor che non ti dissi. Aria ferma e corrotta, acque stagnanti, bisce, zanzare e rane, sabbie senza confin, corvi vaganti, donne brutte e villane, gente ignorante, gialla e discortese, ecco questo paese. Sbadigliando languir solo soletto lunghi tediosi giorni, dormire e ricader, disteso in letto finché il sonno ritorni, sentir la mente, il cuore in etisia, ecco la vita mia. È la vita che muove il tenerume del polipo natante, e il vegetar del verro entro al pattume del brago ributtante. Un medico direbbe: è un caso bello d'atrofia di cervello, eppur così sempre non vissi, e torna il mio pensiero ai lieti, ai cari monti che le vite adorna, ai tranquilli oliveti, all'innocente riso, alla gaiezza della mia fanciullezza. Odorati rosai, dov'è rivolta ogni speranza mia, dove il mio cuore amò la prima volta, e che l'estrema fia, questo vi giunga almen lontano, addio, rosai dell'amor mio. Ahi, trascinando nella pigra noia questa vita inamena, Vie più m'è duro il rimembrar la gioia spensierata e serena che non curante delibai nel fiore del mio tempo migliore. O mia Venezia, allor non conoscea questi tedi mortali quando io soletto in gondola correa la notte i tuoi canali dai miei sogni cullato e dalla bruna onda della laguna, e mirando nell'acqua il tremolio dei pallidi lampioni e tendendo l'orecchio al mormorio di lontane canzoni, io gustavo l'arcana ed infinita voluttà della vita. O Napoli, o Palermo, o rimembranza dei miei cari 20 anni, o larve liete della mia speranza di cui piango gli inganni, deh, perché tormentar quest'agonia che fortuna mi invia? Lasciate consumar stupidamente l'ozioso viver mio, tanto che io possa addormentar la mente nel tedio e nell'oblio. Così riposerò notti tranquille, così morrò imbecille. Santa Maria del Salice, Maremma Toscana, la notte dal 4 al 5 aprile 1870. Nella capanna in fondo al mio cortile il luppolo alle canne s'attorciglia. Nell'aria fresca c'è un odor gentile, odor di gelsomino e di vaniglia. Un'elbe quasi nuda, alta e sottile, sorride e spia con le marmoree e ciglia dei palombi gli amor sotto al sedile. E il vento del mattin passa e bisbiglia, bisbiglia e narra di lontane aiuole, gli amori lontani a un popolo giocondo, di gerani fiammanti e di viole. Quanto amor, quanta gioia in questo mondo, di pochi passi che si desta al sole, oh quanta vita, ed io son moribondo. Noi d'Epicuro i sacerdoti siamo, noi la face d'amor lieta rischiara, noi l'opulenta mensa abbiam per ara, e cantici di Bacco al ciel leviamo. Frine con noi sacerdotessa abbiamo, che i misteri del Dio calda ci impara, e di Pafo alla Dea libera e cara i canti, baci, sacrifici diamo. Noi non abbiam per rito altro che il riso, e non sogniamo il travaglioso acquisto d'una noia infinita in paradiso, ma l'uggia debelliam del secol tristo, in un femmineo sen celando il viso, bevendo in fresco e bestemmiando Cristo. Io non voglio saper quel che ci sia sotto la chioma al bacio mio donata, e se nel bianco sen, ragazza mia, tu chiuda un cuor di santa o di dannata. Che cosa importa a me se una bugia tra una promessa e l'altra t'è scappata? Che cosa importa far la notomia a quell'ora d'amor che tu mi hai data? Non cercherò se dentro al vin bevuto ci fosse qualche droga forestiera. Il tuo vino era buono e m'è piaciuto. Io non voglio saper quanto sei casta. Ci amammo veramente un'ora intera, fummo felici un giorno e basta. Quella notte allungai la passeggiata sino al balcone della fanciulla mia e vidi un'ombra bianca ed agitata accennar di lassù verso la via. Un brivido mi corse sotto ai panni. È un'ora che ci amiamo e già mi inganni. Perché? Perché questa finzione orrenda? Amor mio, che t'ho fatto? Era la tenda. Quando tu sarai vecchia e leggerai questi poveri versi accanto al fuoco, rivedrai con la mente a poco i giorni in che t'amai, e ti cadrà sul petto il viso smorto per la memoria del tuo tempo lieto. A me ripenserai nel tuo segreto, a me che sarò morto. E ti parrà d'udir la voce mia nel vento che di fuor suscita il verno, e ti parrà d'udir come uno scherno una bieca ironia. E la voce ti dirà: te ne rammenti? Te ne rammenti più, com'eran belli i tuoi capelli d'oro, i tuoi capelli sul bianco sen fluenti. Oh, come il tempo t'ha mutata, oh, come t'ha impresso in viso i suoi deformi segni, dove son dunque i tuoi superbi sdegni e le tue bionde chiome? Sola al tuo focolar siedi piangendo, la giovanil tua morta leggiadria, io piango solo nella tomba mia, vieni dunque, t'attendo. Vieni. E se in vita mi fallì la speme di viver teco i giorni miei sereni, ci sposeremo nella tomba, vieni, vi marciremo insieme. Non più lo scherno di Prometeo suona superbo in faccia al Dio che lo percuote, non più sfregia i codardi in sulle gote il verso che flagella e non perdona, non più terror di regi Eschilo tuona, dalla libera scena il ferro scuote, dormono l'ossa del tragedo ignote, lungi dal verde pian di Maratona. Ma Taide mima a saziar la fame, Tenta le reni dei moderni ciacchi, levando il piede nella danza infame, ma noi giacciamo nauseati e stracchi, senza un afferto in cor sul reo letame di questa sozzetà. Noi siamo vigliacchi. Ci siamo amati in faccia al sol raggiante, nel giugno azzurro tra le spiche bionde. Quelle querce laggiù steser le fronde sopra l'audace tue, gentil baccante. Le parole più dolci e le più sante ce le dicemmo tutte, e le gioconde arti di voluttà ch'altri nasconde, noi le mostrammo tutte al dì fiammante. Ma l'autunno tornò, ma in largo stuolo tornano i corvi, e alle selve usate dove salimmo insiem ritorno solo. Ma dal vento d'ottobre assiderate cadono le foglie dalle querce al suolo. Ahi, l'amor tuo durò quanto l'estate. Or non più tra le rabbie e le contese, povera e nuda va filosofia, ma fa la ruota a scuola e per la via tira la paga e noi facciam le spese. Se regnano la forca e il crimen lese, di San Tommaso fa l'apologia, se torna in alto la democrazia, inneggia la Repubblica francese. Ah, panciuta camorra di ruffiani, che della verità strame vi fate, ogni giorno che splende ha il suo domani. Arrivederci, maschere pagate, arrivederci, illustri mangiapani, arrivederci sulle barricate. Intendi tu il lugubre lamento de bronzi, sì dolce agli ipocriti, sì bello pegonzi? Il tempio rigurgita dei colli più torti che lieti borbottano la prece dei morti, requiescant in pace, requiescant in pace. Imploran quei cantici la pace al banchiere che pria d'esser nobile barò al tavoliere, non dice l'epigrafe le infamie sepolte, ma è noto che in Svizzera scappò 7 volte. Requiescant in pace, requiescant in pace. Rubando al postribolo, rubando al convento, prestando al suo prossimo al 100%, sul ricco e sul povero stendendo la mano, in barba al decalogo, morì da cristiano. Requiescant in pace, requiescant in pace. Ed ora, chinandosi in umile aspetto, i preti gorgogliano, battendosi il petto, Gesù ricevetelo nel coro dei santi, gli eredici pagano a pronti contanti, requiescant in pace, requiescant in pace. Pagare, all'intendere quest'aurea parola, il cuore ci palpita di sotto alla stola. A noi ricchi e poveri la borsa recate, sta scritto nei canoni, pagate, pagate. Requiescant in pace, requiescant in pace. Di preci e di lagrime il ciel non s'appaga, ma il sommo pontefice assolve chi paga. È ver che gli apostoli sprezzavano l'oro, è ver, ma tenevano la serva costoro? Requiescant in pace. Requiescant in pace. De cieli alla gloria volete il diritto? Pagate, cattolici, pagate l'affitto. È forza che l'anime passando a Caronte ammansi in collobolo chi fa da Caronte. Requiescant in pace, requiescant in pace. Venite, la celebre, la santa bottega a prezzi di fabbrica vi scioglie, vi lega, fa spaccio di meriti, cancella peccati. Venite, i solvibili saranno beati. Requiescant in pace. Requiescant in pace. Quando scesi di botte al Vaticano, lo svizzero di guardia raffreddato sternutiva in un modo così strano che dissi piove e mi tirai da un lato, ed egli intese e muggì, ma in her taliano, da che paese star lì capitato? Io pronto replicai, son di Milano, e lei di grazia in che cantone è nato? Lo svizzero levò le man pelose, m'afferrò, mi sbatté contro al portone, ed arrotando i denti mi rispose, ti Puzzurre star nato in un cantone, ma mia città star grande e star graziose. So, frascatano, so, prut puffone. I sozzi lini dal sepolcro scossi, ancor maldesto Lazzaro piangea, e il cupo rabbida i capelli rossi dell'osanna volgar si compiacea. In che peccati che sì punito io fossi, il risorto discepolo dicea, in che dunque peccai che tu m'addossi tutte le colpe della gente ebrea? Mi dovevi salvar quando io moria, e dal sepolcro la mia carne hai tolta, or che nel suo dormir più non soffria. E tu, rabbì che amai, perché la stolta turba in te riconosca il suo messia, mi condanni a morire un'altra volta? Nell'aria della sera umida e molle era l'acuto odor dei campi arati e noi salimmo insieme su questo colle mentre il grillo scredea laggiù nei prati. L'occhio tuo di colomba era levato quasi muta preghiera al ciel stellato, ed io che intesi quel che non dicevi, mi innamorai di te perché tacevi. Domani ella verrà. Domani è certo che il tempo mi parrà lungo, mortale, quando commenterò sull'uscio aperto ogni passo che suoni in sulle scale. Verrà, verrà, ma perché dunque incerto palpito e tremo come un collegiale? Ah, perché tutto non sia già scoperto, purché la mamma non sospetti il male. Dentro una voce sussurrarmi sento, verrà, domani verrà. Chi più l'aspetta lo ritrova più dolce il gran momento. Come calda sarà la prima stretta della sua man tremante e lo spavento dei primi baci dietro alla veletta. Veramente sull'ultima parola di questo sonetto nell'originale è una cancellatura, ma nessuna parola fu sostituita. Sappiamo bene che veletta, nel senso di piccolo velo e specialmente di quello che portano le donne sul cappellino, non è voce ortodossa, anzi gallicismo atroce, ma non oseremmo mettere le mani in roba d'altre. Chi in queste cose soffre il solletico, chiuda gli occhi e immagini una filza di puntini. Olindo Guerrini. Magre virtù che vi scandolezzate se una donnina mostra un po' le spalle, verginità feroci e stagionate dai denti lunghi e dalle labbra gialle, chiudete la finestra e non guardate in questa nostra lacrimarum valle. Tornan con maggio alle nequizie usate i fior, gli innamorati e le farfalle. Chiudete il libro mio scomunicato, che vi potrebbe dir come son belli maggio, le peccatrici ed il peccato. La guardi, mi diceva il sagrestano, la guardi un poco qui, questa pianeta, con questi sbuffi di velluto in seta, se son cose da semplice piovano. Ma che le pare un parroco, un cristiano, lisciarsi a mattutino ed a compieta, con la delicatezza d'un poeta quando il Papa è prigione in Vaticano? Un anno fa ci venne un monsignore, un personaggio illustre, un letterato, che scrive appunto nell'Osservatore. Quello sapeva andar come va andato, era tutt'unto, povero signore, è intabaccato, veda, intabaccato. Conosco un vagabondo dei più straordinari che sciupa i suoi denari senza un costrutto al mondo, disutilaccio e tondo, viaggiando senza affari, ozia in tutti i più vari siti del mappamondo. Certe lingue di fuoco che nel mese passato lo chiamavano da poco, ora l'han battezzato, indovinate un poco, francobollo di Stato. Sozzo di fango come un animale, poco vestito come un africano, incontrai di ripetta in sulle scale il padre Tebro con un piego in mano e gli gridai: Ma che pazzia t'assale così al fresco gran fiume romano d'andare a zonzo per la capitale con questi calzoncini di pantano? Nella sua bianca barba d'eremita, in tono d'ironia ghignò il vecchione e mi rispose: Ok, non l'hai capita? Col biglietto che vuol l'educazione, porto l'augurio d'una lunga vita a quei signori della commissione. 1º gennaio 1874. Penelope, sei tu che il ciglio china, ma che non china il viso intemerato, che la calunnia, i proci ed il peccato sfida con la virtù quasi divina. Tu delle amiche tue fin la caina lingua e l'invidio dente han rispettato, tu non sembri di carne, iddio t'ha dato la sacra maestà d'una regina. La veste meno che il pudor ti vela quando superba nelle danze vai, ed un tuo sguardo il desiderio gela. Penelope, sei tu che tesser sai a mezzogiorno la tua bianca tela e meco a mezzanotte la disfai. Questa notte in battello in alto mare del mondo ci eravam dimenticati. Ci dicevamo le parole care che san soltanto dir gli innamorati e sentivam la voluttà cullare i lieti sogni, i sogni nostri usati, e dalle labbra su dal cor montare quei discorsi d'amor che son peccati. Quando ella tacque da un pensier colpita, e dall'omero mio la testa bionda improvvisa levò come atterrita, e con la faccia stranamente fissa nella notturna tenebra profonda, taci mi sussurrò, laggiù c'è Lissa. Rimini, luglio 1869. Quando nell'ombra dei tuoi neri occhioni improvvise balenano e procaci le cupidigie che arrossendo taci e mi tenti e mi sgridi e mi perdoni, quando fingendo di negarmi sproni coi tuoi sorrisi alle carezze audaci e dalle mie lascivie e dai miei baci l'umida bocca e l'anima abbandoni, quando a ginocchi delirarmi vedi e il silenzio ci avvolge, il dì s'invola e non contendi più, ma sol concedi. Oh, se d'amore eterno una parola m'esce dal labbro, allor credila, credi, poiché s'ama così una volta sola. Sei pur bella Venezia in mezzo all'onde, specchio tranquillo ai monumenti alteri, sei pur bella canzon de gondolieri cui dal Lido muggendo il mar risponde. Amo Venezia le tue vie gioconde, già testimoni dei domati imperi. Amo i palagi tuoi superbi e neri e le tue donne dalle trecce bionde. V'amo templi ove splende ogni tesoro e d'arti e di memorie, ove Tiziano piangea fanciulle dai capelli d'oro. V'amo trofei rapiti al musulmano di Candia e di Morea. V'amo e v'adoro, soglio le fritte e vindico Negliano. Conosci tu il paese dove non sei mortali, dove alla fin del mese non scadono cambiali? Quell'Eden ben pasciuto, pieno di facce grasse, che non ha mai veduto la gente delle tasse? Conosci tu il paese che non conosce i preti, le bettole, le chiese, le ciarle dei poeti, dove non c'è soldati, dove non c'è catene, dove gli innamorati si vogliono sempre bene? Ivi nessuno ha detto che donna dice danno, perché lassù l'affetto esse scontar non sanno. Oh, chi trovar sapesse un'anima cortese, qualunque che potesse mandarti a quel paese. Vigna, nel mio cortile nereggia un fico, l'albero sarto del gran padre Abramo. Io pranzo all'ombra dei tuoi rami e dico, vecchia Bologna, t'amo. T'amo del senno antico, antica madre, e un tesor d'affetti in cor rinchiudo per le tue donne, dalle occhiate ladre, pel tuo gigante nudo. O San Michele, anch'io ci son passato, per le tue strade solitarie e belle, e mi scorgeva di luccicar velato di lucciole e stelle. Nell'ora questa in cui l'odor dei prati umido salda i tuoi valloni foschi, nell'ora in cui le serve di soldati spariscono nei tuoi boschi, sul tuo monte tessei romanzi anch'io, profumati di cinnamo e di mirra, e il salario pagai dell'amor mio con un bicchier di birra. Fu all'ombra dei tuoi viali, o San Michele, ch'io la trovai la donna del mio core, la giovinetta che mi fu fedele, quasi 24 ore. Coi gomiti sul ponte ella volgea come una santa al ciel le luci belle, ed io, poiché l'amor già mi tenea, chiesi: guarda le stelle? Ella, chinando gli occhi di colomba, gli occhioni di colomba innamorata, rispose: no, sto qui a sentir la tromba, suonar la ritirata. Era bionda e pareva un'angioletta, una costa di ciel che non ha nome, e come un casto odor di mammoletta uscia dalle sue chiome. Io le dissi: fanciulla, iddio ci sente, la gran parola in faccia a lui diciamo, di giovinetta bionda ed innocente, di, vuoi tu amarmi? Io t'amo. Ella rispose: come sei gentile. Stiamo in Sant'Isaia numero tale, la porticina in fondo del cortile, su due rami di scale. Basta così, non posso più badarvi, care memorie del mio tempo antico. Ci leggono le mamme, e per velarvi dovrei sfogliare il fico. E tacerei, ma tu, Vigna, mi scrivi Mercuzio, a che ti duoli? Lascia strillare noi bruciati vivi da questi atroci soli. Noi che cuociamo, noi dobbiamo strillare, diventati frittura, ma tu vivi al fresco, in faccia al cielo, al mare, all'immensa natura. Tu dici ben, Giovanni mio, fedele e poliglotto amico. Veggo nel glauco mar le bianche vele pranzando sotto il fico. M'allegra gli occhi la marina azzurra e le campagne opime. Freddo un ruscel nel bosco mio sussurra, la natura è sublime. Ma questa carne di somaro infame la pago per vitella, questo carton lo pago per salame, oh cara mortadella. D'acqua e di poesia gonfio il ruscello, fugge laggiù nei boschi. Ma il rigagnolo mio com'è più bello che passa per via Toschi. E come cambierei questa ficaia, questa vista divina col caffè delle scienze e la fioraia degli Etruschi regina? Canta sul fico mio la capinera, ma se non ti dispiace, io preferisco un bel venerdì sera in Piazza della Pace, quando Antonelli col cheppì alla sgherra e lo spadon sui tacchi cava gli applausi e i bis di sottoterra coi goti del Panzacchi. O bei venerdì sera, il biondottone versa birra gelata, gli zerbinotti vanno in processione dietro la fidanzata, e le ragazze van dove c'è chiaro per mostrare il vestito e pescar con le occhiate il pesce raro che chiamano marito. Questa è la poesia, la vita, il moto che la mia mente segna. È pieno il mio bicchiere, senti, lo vuoto per te, vecchia Bologna. Per te, Bologna mia, canti chi vuole, la natura, le pecore, i pastori, questo feroce sole e questo bosco, pien di raffreddori. Venga l'Arcadia a strimpellar canzoni all'infinito mare, al ciel turchino, ai naufraghi mosconi, cascati ad annegar dentro al mio vino. Io, nato ai gaudi del consorzio umano, alle battaglie dell'intelligenza, del robusto villano, non invidio le spalle e l'innocenza, ma invidio voi che per le arroventate vie cittadine a lavorar movete, voi che mi invidiate, voi che siete felici e non sapete. Non gridate con gli arcadi e coi preti, lungi dalle città, lungi dal vizio, son ciarle di poeti. L'innocenza dei campi è un pregiudizio. Ecco una donna lì sull'erba verde, laggiù lungo la via che al bosco adduce, e il suo profil si perde, sfumato nell'azzurro e nella luce. Chi sarà? Dove va? La chioma bronda, saettata dal sol da qui si vede, e la guata sull'onda, guata pei campi, origlia e poi procede. È la più bella bimba del villaggio, la più cara di tutte, e la conosco. Perché questo viaggio? Che diavol cercherà laggiù, bel bosco? Che si tratti d'amor? No, certamente, troppo il pudor sul suo volto si vede. Ella è troppo innocente. No, no, mi sbaglio. Oddio, che mai succede? Esce un uomo dal bosco, è un uomo davvero. Io che nel fuoco avrei messo la mano, Madonna, com'è nero! Ah, oh, corpo d'una bomba! È il cappellano! Basta, basta così. Non è più al trotto, è alla carriera che si va. Fermiamo. E tu, mio bel strambotto, vanne a Bologna per me e dille, io t'amo. T'amo ed affretto il dì del mio ritorno. T'amo, t'adoro, ti idolatro e dico, se io ti scordassi un giorno, chiodondo lì appiccato a questo fico. Falconara, 1874. Questa poesia, diretta a Giovanni Vigna dal Ferro, ora nell'America del Nord, è la sola di argomento esclusivamente bolognese che noi ci permettiamo di inserire in questa raccolta. Ai non bolognesi, che non conoscono il Nettuno del Gian Bologna, che il popolino chiama il Gigante, ed ignorano le ombre della Villa Reale di San Michele in Bosco, non sarà inutile dire che Sant'Isaia e Via Toschi sono due strade bolognesi, che il Caffè delle Scienze possedeva una fioraia arrivata alla celebrità per aver rappresentato la moglie di un lucumone etrusco in una mascherata, che in Via della Pace, noi venerdì sera d'estate, la banda musicale cittadina rallegrava il numeroso pubblico coi suoi concerti. In quell'epoca fanatizzavano i brani dell'opera I Goti del Gobatti, così ingegnosamente difesi dall'illustre critico Enrico Panzacchi. Quanto al biondottone, è un buon birraio württembergese, biondo così, così perché l'emisticchio è rubato al Carducci, e che vende birra di Vienna, appunto, in Piazza della Pace. Le spiegazioni sono lunghe, ma volendo inserire la poesia, già stampata nel giornale bolognese La Patria, allora diretto dal Vigna del Ferro, erano troppo necessarie. Olindo Guerrini. Cieco, e il balendo un'ironia feroce non ti vedea sul viso, e ti chiedevo con le mani in croce la pietà d'un sorriso, come un bambino a te davanti gli occhi trepidando chinai, come un can flagellato ai tuoi ginocchi vile mi trascinai. China l'altera fronte, io t'ho baciato il lembo delle vesti, ho sofferto l'inferno, ho bestemmiato, ho pianto, e tu ridesti. Mi levo adesso dal codardo oblio, le mie catene spezzo. Mi vergogno di te, dell'amor mio, mi levo e ti disprezzo. Or di, se il vuoi, che per te solo ho pianto, vinto, curvato, umile. Io, te straziando nell'audace canto, dirò quanto sei vile. Voi che salite questo verde monte e il silenzio cercate, dov'è più folto il bosco e chiaro il fonte, anime innamorate, pietà di me. Sul margine della via seggo soletto e gramo. Ahi, grave amanti è la sventura mia, pietà di me. Non amo. No, non chinar pensosa gli occhi e la fronte onesta. Ecco la stanza ascosa, l'ara d'amore è questa. Qui la ghirlanda posa, cingi la bianca veste e sul guancial di sposa piega gentil la testa. Apri all'amor le braccia e gli spaventi insani del tuo pudor di scaccia. No, con le bianche mani non ti velar la faccia, arrossirai domani. Se io fossi ricco d'oro e di gioielli, ti vorrei ricoprir da capo a piede. Se fossi papa, per quest'occhi belli, in Vatican rinnegherei la fede. Se io fossi imperator del mondo intero, sol per un bacio tuo darei l'impero. Se io fossi Dio, con me ti condurrei, ed in ginocchio in ciel t'adorerei. Quando al fuggir della stagion nevosa il verde april saluterai risorto, nel tuo giovane cor più rigogliosa palpiterà la vita, io sarò morto. Amor trascorrerà di cosa in cosa fino al fior della tomba ov'ei m'ha scorto, dal cor mi crescerà per lui la rosa come vivendo il verso mio v'è sorto. I canti del mio cor li hai colti, è vero, ma i fiori, oimè, non li raccoglierai. Chi li raccoglie i fiori in cimitero? Tu di novelli amor lieta darai domani ad altri il bacio ed il pensiero. E più di me non ti ricorderai. E la rosa dicea: Bacia, mio sole, dei tuoi più caldi e più fecondi baci, suscita nel mio sen vie più vivaci, la fragranza di maggio, io son tua prole, fammi la più gentil di queste aiuole, che non delle farfalle alle fallaci carezze, e al desio dell'api ed aci primavera mi crebbe, amor mi vuole. D'una dolce fanciulla io son disio, al dì delle sue nozze io son serbata, e nella notte estrema al viver mio, dalla sua fronte verginal staccata sul talamo gentil vittima anch'io, con l'innocenza sua morrò beata.